Cari amici di Radio Buonconsiglio, per quanto riguarda questa trasmissione mensile, ci intratterremo sul dogma dell'Immacolata Concezione. In particolar modo cercheremo di capire le ragioni di questo dogma e anche, come io amo fare, sottolinearne anche la bellezza. Teniamo presente che la verità cattolica è una verità vera e anche bella, affascinante. Per cui le singole poi verità di fede che costituiscono la verità cattolica sono altrettanto vere e altrettanto affascinanti. Ora, ci serviremo un po' del metodo della domanda e della risposta, per cui è giusto partire proprio dalla prima domanda, la domanda fondamentale. Ma che cosa vuol dire dogma dell'Immacolata Concezione? Che cosa vuol dire il fatto che la Madonna sia stata concepita immacolatamente? Significa questo, significa che la Madonna, sin dal suo concepimento, è stata preservata dal peccato originale. Teniamo presente che all'inizio dei tempi ci fu questo peccato che, l'uomo, Adamo ed Eva, commisero nei confronti di Dio. Si chiama originale proprio perché commesso all'origine dei tempi. E questo peccato originale ha comportato tutta una serie di conseguenze. La conseguenza più grave è stata la perdita della grazia santificante, e poi altre conseguenze, come per esempio la corruzione del corpo e quindi anche la morte, il fatto che. Perché tenete presente che se non ci fosse stato il peccato originale, la morte non ci sarebbe stata. La morte, non era nel progetto originario di Dio. Certo, la materia tende a morire, ma Dio aveva proprio donato questa grazia, che è la grazia appunto di conservare il corpo e quindi di non morire, e si è introdotta la morte come una delle tante conseguenze del peccato d'origine. Ovviamente, tutti quanti noi nasciamo col peccato originale, non si tratta di una sorta di imputazione, perché è evidente che noi non eravamo presenti nel momento in cui veniva commesso questo peccato, però nasciamo privati di tutti quei doni soprannaturale, la grazia e anche preternaturali, per cui nascendo privati di questi doni, abbiamo le conseguenze del peccato d'origine. La Madonna è stata preservata da tutto questo, quindi la Madonna non è stata toccata nemmeno per un istante dal peccato originale, dalle conseguenze del peccato di origine, ma la Madonna è stata preservata. Dunque il dogma dell'Immacolata Concezione significa questo. L'obbligo, perché è un dogma, se si è cattolici, quindi i dogmi ovviamente vanno accettati, il dogma, l'obbligo di credere nel fatto che la Madonna è stata concepita immacolatamente, quindi sin da subito non è stata toccata dal peccato di origine. Questo per rispondere alla domanda cosa vuol dire dogma dell'Immacolata Concezione. Ma passiamo adesso alla seconda domanda. Quando fu promulgato questo dogma? Ecco, questo dogma fu promulgato nel 1854. Fu promulgato dal Papa Pio IX, 1854. Però vedete qui, relativamente a questa seconda domanda, ne segue successivamente proprio e immediatamente un'altra, cioè, ma perché si è dovuti arrivare al 1854 per promulgare il dogma dell'Immacolata Concezione? Allora, questo vuol dire che prima non si credeva all'Immacolata Concezione? Allora, qui dobbiamo stare bene attenti. Cioè, Ovviamente non c'era l'obbligo di credere nell'Immacolata Concezione, soprattutto la scuola domenicana si contraddistingueva per l'affermazione secondo cui la Madonna, anche la Madonna, almeno per un attimo è stata toccata dal peccato d'origine e poi immediatamente santificata da Dio, perché i domenicani affermavano questo? Perché ritenevano che il dogma dell'Immacolata Concezione, un eventuale dogma dell'Immacolata Concezione, potesse comportare una contraddizione con l'universalità del peccato originale, quando invece è quella eccezione, possiamo dire, che conferma la regola. Quindi non c'era sicuramente l'obbligo di credere all'Immacolata Concezione, però di fatto c'erano anche molti che affermavano affermavano la verità dell'Immacolata Concezione. Il dogma dell'Immacolata Concezione si è avuta questa necessità di promulgare il dogma dell'Immacolata Concezione proprio in considerazione di questo fatto, che non tutti avevano l'obbligo di credere nell'Immacolata Concezione, però c'erano molti che credevano comunque nell'Immacolata Concezione. Si tenga presente che quando Pio IX promulgò il dogma fece riferimento molto agli scritti e alla speculazione del beato Dunscoto, che in particolar modo si contraddistinse per questa convinzione. Quindi abbiamo risposto anche a questa terza domanda. Adesso passiamo alla quarta domanda: perché la provvidenza volle che il dogma fosse promulgato in quel periodo? Perché la provvidenza volle che il dogma fosse promulgato in quel periodo? Ecco, in realtà qui ci possono essere varie spiegazioni, però la spiegazione che è più quella che maggiormente è credibile riguarda proprio l'atmosfera culturale del contesto storico in cui venne promulgato questo dogma. Teniamo presente che siamo nella seconda metà dell'Ottocento, e la seconda metà dell'Ottocento significa l'imporsi di una corrente filosofica ben precisa. Questa corrente filosofica è la corrente filosofica del positivismo. Che cosa vuol dire positivismo? Allora, positivismo significa questo, viene dalla parola latina positum, e quindi il positivismo afferma che è oggetto di indagine scientifica e oggetto di indagine scientifica solamente ciò che si pone in maniera sensibile dinanzi. Quindi il positivismo afferma che esisterebbe, o perlomeno si può essere certi solamente di ciò che si vede, solamente di ciò che si tocca, ma non certo delle realtà spirituali. Solamente ciò che si vede, solamente ciò che si tocca e basta, ma non certo delle realtà spirituali. Ora, il positivismo comportava tutta una serie di conseguenze. Comportava ovviamente come conseguenza una sorta di antropologia di stampo materialista. E quindi anche un'antropologia che andava a negare il valore della libertà individuale, meglio il valore della libertà naturale, cioè quello che noi chiamiamo libero arbitrio, la possibilità di scegliere. Tenevo presente che nell'ambito del positivismo si faceva strada sempre di più una concezione che era una concezione di tipo deterministico, Cioè l'uomo sarebbe completamente determinato, ovviamente non semplicemente influenzato, il che è un fatto indiscutibile, ma sarebbe completamente determinato dal contesto sociale, dal contesto culturale, dal contesto ambientale in cui vive. Addirittura nell'ambito del positivismo si sviluppò anche una scienza particolare, pensiamo al famoso criminologo veronese Cesare Lombroso, che arrivava a dire, la famosa scienza dei crani, che arrivava a dire che dalla conformazione cranica di un individuo si può capire se questi fosse portato più ad una vita, diciamo, rispettosa delle leggi o una vita delinquenziale. Quindi determinismo totale del soma, del corpo, sulle capacità decisionali dell'individuo, oppure determinismo sociale, eccetera. Quindi una negazione della libertà, del libero arbitrio. D'altronde, se si afferma che l'uomo è solamente il suo corpo, e quindi l'uomo non avrebbe un'anima intellettiva, è evidente che le conseguenze sarebbero inevitabili da questo punto di vista, e quindi l'uomo verrebbe privato della sua libertà. Si fece strada nell'ambito del positivismo una sorta di tensione sempre più utopica, per cui da una parte c'è un dato oggettivo che è questo, cioè il fatto che effettivamente la seconda metà dell'Ottocento fu caratterizzata da tutta una serie di scoperte, di innovazioni e anche di invenzioni che cambiarono radicalmente la vita degli uomini, no? Se solo si pensa all'introduzione della luce elettrica, no? Mancanza di luce elettrica, ovviamente prima la vita terminava una certa ora, soprattutto d'inverno, quando si faceva più presto buio, eccetera. Quindi tutte queste innovazioni, queste scoperte e anche queste invenzioni cambiarono radicalmente la vita degli uomini. Il positivismo è anche frutto di tutto questo, e venne fuori una sorta di idolatria nei confronti della scienza, una idolatria nei confronti della scienza che trasformava la scienza, la disciplina scientifica, in un vero e proprio scientismo, cioè una ideologia idolatrica della scienza. Da qui il nascere della cosiddetta Belle Époque, no? Cioè di quel periodo di cui non conosciamo bene l'inizio, no? Qualcuno lo identifica, diciamo, pensa all'inizio della Belle Époque con il famoso Expo di Parigi, quindi con la Torre Eiffel che venne costruita proprio per l'Expo di Parigi, ma di sicuro poi la Belle Époque ha una data finale che è il 1914, non a caso il 1914, cioè l'inizio della Grande Guerra. Perché? Perché tutta quella ubriacatura nei confronti della scienza, del progresso scientifico-tecnologico andò a sbattere e quindi scatenò una sorta di disillusione, perché si capì che quel progresso scientifico-tecnologico nei confronti del quale si riponevano tutte le speranze, dice, forse chissà il progresso scientifico-tecnologico riuscirà anche a risolvere tutte le malattie, forse anche la morte dell'uomo, poi alla fine si manifestò in tutta la sua crudeltà, perché teniamo presente che la Prima Guerra Mondiale fece ben 25 milioni di morti, una guerra che poi comunque si combatteva solamente al fronte, per cui era abbastanza circoscritta, no? Da un punto di vista territoriale, a differenza della Seconda Guerra Mondiale, in cui avvennero bombardamenti a tappeti e farà purtroppo, ahinoi, 45 milioni di morti, la Prima Guerra Mondiale fece comunque, malgrado combattuta solamente al fronte, fece comunque 25 milioni di morti. E perché fece 25 milioni di morti? Perché si avvalse del progresso scientifico-tecnologico. Per la prima volta vennero introdotti i carri armati. Per la prima volta vengono introdotti gas velenosi, gas benefici. Si pensi che a Verdun, dove la battaglia durò circa 10 mesi, ancora adesso è passato più di un secolo, sul terreno dove si è combattuta la battaglia non si possono ancora coltivare. Non si può ancora coltivare la terra perché è intrisa di questi gas velenosi. E così anche alla Somme, la battaglia della Somme. Si tenga presente che, tra virgolette, i più fortunati erano quelli che morivano velocemente, poi molti morivano anche dopo giorni e giorni di agonia con delle pustole e delle bolle sulla pelle perché si utilizzavano i gas velenosi. Insomma, tutta questa situazione creò la disillusione e quindi l'uomo capì che non poteva riporre tutte le speranze nel progresso scientifico-tecnologico, perché questo progresso scientifico-tecnologico poteva fare tanto del bene, come in realtà può fare del bene, ma poteva fare anche del male. E dipende da come l'uomo liberamente, no? Da come l'uomo liberamente decide di utilizzare questo progresso scientifico-tecnologico. Ora torniamo al dogma dell'Immacolata Concezione. Dunque, nel 1854 Papa Pio IX promulga questo dogma, poi nel 1858 sappiamo che avvenne anche una sorta di conferma dall'alto, con le apparizioni di Lourdes a Santa Bernadette del dogma dell'Immacolata Concezione. Ma perché questo dogma dell'Immacolata Concezione è legato dunque a questo periodo storico ed è legato, alla diffusione della filosofia positivista? Ecco, a questa domanda risponderemo tra qualche minuto. Prendiamoci un po' di pausa e con un inserto musicale.
Invoca con tenera fede in me.
Allora, riprendiamo, ci siamo lasciati con questa domanda, ma perché il dogma dell'Immacolata Concezione viene promulgato, la provvidenza, noi sappiamo che tutto quello che avviene nella storia è sempre guidato dalla provvidenza, tutto ciò che vi è di bene nella storia è sempre guidato dalla provvidenza. E allora, poter rispondere a questa domanda. Abbiamo parlato del positivismo, abbiamo detto che il positivismo ha come conseguenze sul piano antropologico la negazione della libertà. Vedete che le stesse apparizioni di Lourdes avvengono ovviamente in Francia e sappiamo anche che i luoghi che la Madonna si sceglie per poter apparire hanno sempre un significato simbolico. Poi ci può sfuggire la perfetta conoscenza di questo significato, ma che il significato simbolico ci sia, questo è fuor di dubbio. E sappiamo anche che la Francia fu il luogo, fu la terra dove nacque il positivismo, dove iniziò a diffondersi il positivismo, no? Il caposcuola del positivismo era un francese, Auguste Comte. E allora abbiamo detto che il positivismo nega il valore della libertà naturale, il poter scegliere, l'uomo è completamente determinato e così via. Per cui se l'uomo è determinato, l'unica possibilità è quella di lavorare, per esempio, sulla società in vista della costruzione di una società perfetta, ma non sulla conversione dell'uomo. E invece la Madonna a Lourdes, e con la promulgazione del dogma 4 anni prima, nel 1854, ci ricorda che ella è stata concepita immacolatamente. Allora, se lei sola è stata concepita immacolatamente, significa che tutti quanti noi non siamo stati concepiti immacolatamente. E nasciamo con la colpa d'origine, ma non solo. Questo significa che il peccato originale non è un mito, che il peccato originale non è una favoletta, non è una leggenda in cui si può credere, in cui non si può credere. Il peccato originale è un fatto storico. E il peccato originale è avvenuto dove? È avvenuto nel paradiso terrestre. Ma ci può essere una società che funzioni meglio, più perfetta del paradiso terrestre? Ovviamente no. Eppure, malgrado questo, l'uomo è riuscito a peccare ugualmente. Che cosa vuol dire allora tutto questo? Vuol dire che il contesto sociale, che il contesto culturale, che il contesto ambientale, sono sicuramente contesti che influenzano la vita dell'uomo. Anche perché noi sappiamo aristotelicamente che l'uomo è un essere naturalmente sociale, ma un conto è parlare di influenza e un conto è quindi di influsso e un conto è parlare di determinazione e quindi di annullamento della libertà. Perché se fosse vero che l'uomo non è libero, come dice il positivismo, ma è completamente determinato dalla società, allora come mai Adamo ed Eva, che vivevano nella società migliore che ci potesse essere e ci potrà essere, qui ovviamente facciamo riferimento alla storia prima della seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo, quindi prima della parusia, come mai Adamo ed Eva hanno peccato ugualmente pur trovandosi in quel contesto sociale assolutamente perfetto? Allora vedete la pedagogia della Madonna, la pedagogia della provvidenza che fa sì che in quel periodo cruciale in cui profeticamente, perché poi questo ci fa capire anche come la Chiesa agisca anche profeticamente nella storia, siamo nel 1854, quindi siamo agli inizi della seconda metà dell'Ottocento, quindi il positivismo ancora si doveva imporre, ecco, però la provvidenza fa promulgare questo dogma dell'Immacolata Concezione proprio per poter preparare e poter già offrire una risposta una risposta efficace a tutti i problemi culturali e quindi anche filosofici che si sarebbero diffusi di lì a qualche decennio. Quindi abbiamo risposto alla domanda perché la provvidenza volle che il dogma fosse promulgato in quel periodo. Ma adesso passiamo ad un'altra domanda. Qual è il motivo di credibilità dell'Immacolata Concezione? Il motivo di credibilità dell'Immacolata Concezione ve lo voglio spiegare proprio in maniera semplice, insomma, che possono capire tutti. Allora, prendiamo Nostro Signore Gesù Cristo. Nostro Signore Gesù Cristo è la bellezza di tutte le bellezze, no? Perché? Perché facciamo un po' di ripasso in merito alla cosiddetta unione ipostatica, no? L'unione ipostatica sarebbe appunto il mistero della incarnazione, il mistero dell'incarnazione. Allora, il mistero dell'incarnazione dice che Gesù Cristo ha due nature, una natura perfettamente umana e una natura perfettamente divina, in un unico soggetto che è un soggetto divino. Quindi Gesù Cristo è perfetto uomo ed è perfetto Dio, ma la sua persona è una persona divina. E quindi Gesù Cristo è Dio, quindi Gesù Cristo è la massima perfezione, è la somma verità, è la somma bontà ed è anche la somma bellezza. Ora, chi è che ci dona Gesù Cristo? Colei che ci dona Gesù Cristo è appunto l'Immacolata, ed ecco perché per andare a Gesù Cristo poi bisogna passare sempre attraverso l'Immacolata. Ecco, teniamo presente che la devozione alla Madonna non è una sorta di optional, ci sta o non ci sta, tutto sommato non cambia nulla, no? La devozione alla Madonna è assolutamente necessaria per quanto riguarda la vita cristiana, non si può essere, no? Quella famosa espressione, non si può essere cristiani se non si è mariani. Dunque, Gesù Cristo è la somma bellezza. Allora, facciamo questo esempio. Immaginiamo che un innamorato voglia fare un bel regalo alla sua innamorata e quindi decide di acquistare, non so, un bel gioiello, anche abbastanza costoso, e acquista questo bel gioiello. Poi che cosa decide di fare? Stranamente decide di prendere una busta di plastica, quelle buste di supermercati, e mette questo gioiello in questa busta di plastica, poi si reca dalla sua fidanzata e consegna questa busta, dice: ah, prenditi questa cosa, eccetera, e così via. Ecco, vi sembra che sia una cosa proporzionata, che sia una cosa coerente, che sia una modalità logica? Assolutamente no. Ecco, se questo giovane ha acquistato un bel gioiello, un prezioso monile, e allora significa che deve anche offrirlo, per di tutto, dentro un contenitore che sia proporzionato all'oggetto che deve contenere. Se l'oggetto è bello, è sommamente bello, anche il contenitore deve essere bello. Certo, non può essere altrettanto bello, ma deve essere proporzionalmente bello. E nello stesso tempo anche la modalità in cui si offre il regalo deve essere una modalità elegante, deve essere una modalità cortese. Allora, torniamo all'Immacolata. Nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo detto, è la somma verità, la somma bellezza. Dunque, colei che doveva contenere come scrigno questa somma verità, questa somma bellezza, addirittura doveva anche attivamente partecipare alla generazione di questa somma verità e somma bellezza. Teniamo presente che la Madonna ha dato il suo contributo. La Madonna è madre di veramente, non onorificamente, di nostro Signore Gesù Cristo, e doveva essere altrettanto bella. Non poteva essere toccata nemmeno per un attimo dal peccato, proprio perché doveva generare e contenere la massima purezza che è nostro Signore Gesù Cristo, che è nostro Signore Gesù Cristo. Quindi capite bene quali sono le ragioni quindi apologetiche, le ragioni apologetiche dell'Immacolata Concezione, qual è il motivo di credibilità dell'Immacolata Concezione. E infatti la Madonna poi si identifica con la stessa Immacolata Concezione. Sappiamo che il parroco, chi conosce un po' la storia delle apparizioni di Lourdes, no? Sa che il parroco Don Puteaux, se non sbaglio, era abbastanza scettico nei confronti di quello che raccontava Bernadette Soubirous. Pensava che fosse tutto frutto di suggestione, eccetera. E poi a un certo punto dice a Bernadette, dice, vabbè, facciamo così, tu chiedi un po' a questa signora che chi è. E poi me lo vieni a dire. E quando Bernadette rivide la Madonna, disse: il parroco vuole sapere voi chi siete, che cosa devo dire. E la Madonna allargò le braccia, secondo quella postura tipica dell'iconografia dell'Immacolata, e disse: io sono l'Immacolata Concezione. Ovviamente Bernadette non riuscì a capire il senso di quelle parole. Bernadette ancora non riusciva a fare la comunione perché aveva difficoltà un po' a ritenere, a conservare in memoria il catechismo, perché allora poi il catechismo si faceva seriamente. Ed era una ragazzina molto semplice, non poteva sapere del dogma dell'Immacolata Concezione che era stato promulgato 4 anni prima. E si racconta che quando sentì, no, io sono l'Immacolata Concezione, per paura di dimenticare questa espressione perché non l'aveva capita, durante tutto il tragitto, fino alla canonica del parroco, ripeteva: io sono l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione. Quando poi vide il parroco, disse, ha detto: io sono l'Immacolata Concezione. Non solo il parroco si commosse e capì, dice, ma allora è tutto vero. Ma poi chiese, no? Chiese. Ma perché non ha detto io sono stata concepita immacolatamente, ma ha detto io sono l'Immacolata Concezione? Vedete, la risposta sta proprio in questo, che la Madonna si identifica appunto con la purezza per eccellenza. La Madonna è la purezza per eccellenza, proprio perché la Madonna doveva essere colei che avrebbe dovuto partecipare attivamente alla generazione della purezza di tutte le purezze che è appunto nostro Signore Gesù Cristo. Questo ci fa capire allora, vedete, non solo la bellezza dell'Immacolata Concezione, tutto questo discorso che abbiamo fatto, ma ci fa capire anche quelle che sono le ragioni della devozione all'Immacolata. Perché bisogna essere devoti all'Immacolata Concezione, di essere devoti alla Madonna? Il primo motivo è che ovviamente la Madonna, come abbiamo detto, è veramente Madre di Dio. Il secondo motivo, perché la Madonna ci permette. Permette la nostra salvezza. Ecco, cosa sarebbe successo se la Madonna avesse detto di no all'angelo? Noi sappiamo che sarebbe stato impossibile in quanto lei è piena di grazia, però teniamo presente che comunque era dotata di libertà la Madonna. Quindi, facendo per assurdo l'ipotesi di un rifiuto della Madonna, cosa che non si sarebbe potuta realizzare, ecco, ci sarebbe stato un altro piano per la nostra salvezza, non possiamo esserne certi. Quindi tutta la salvezza passa attraverso il fiat della Madonna. Il terzo motivo per cui dobbiamo essere devoti alla Madonna è che la Madonna, le preghiere che noi rivolgiamo alla Madonna affinché ella possa intercedere presso suo figlio sono le più efficaci, no? Come ci dice San Bernardo. Perché? Perché Dio non può dire di no a sua madre. Dio non decide di essere buono, Dio è costitutivamente buono. E quindi la legge di Dio è la sua costitutiva natura. E Dio non può dire di no a sua madre. Quando la Madonna chiede, ovviamente tutto ciò che è nella volontà del Signore, conforme alla volontà del Signore, la Madonna lo chiede a Dio, Ebbene, Dio non può dire di no a sua madre. E qui vedete l'episodio delle nozze di Cana, è un episodio chiarificatore, nel senso che non c'era nessuna urgenza di fare quel miracolo, anzi addirittura avrebbe potuto comportare altri problemi, perché già i presenti alle nozze di Cana avevano bevuto abbondantemente, e poi il miracolo che farà nostro Signore addirittura è di un vino ancora più buono del precedente. Però il Signore decide anche di rivedere i suoi piani, e quindi di correre il rischio che la sua fama aumentasse e dovesse anticipare la sua attività pubblica, ma alla fine cede, fa il miracolo. Perché? Perché non può dire di no a sua madre. E quindi questi tre motivi sono motivi importanti che ci fanno capire perché è giusto, perché è assolutamente giusto, che è giusto, opportuno, necessario essere devoti nei confronti della Madonna. Voglio leggervi questo episodio come fine un po' di questo incontro, che è un episodio realmente accaduto a proposito dell'importanza della devozione alla Madonna. In un congresso cattolico svoltosi nella città di Lille, in Francia, un sacerdote inglese narrò questa storia. Lontano da questa città viveva una famiglia protestante composta da molti figli, uno dei quali aveva 6 anni. Sentì un giorno, uno di questi figli che aveva 6 anni, sentì un giorno recitare da alcuni cattolici la bellissima preghiera dell'Ave Maria, che risuonò alle sue orecchie come una dolce melodia. Tornato a casa, il fanciullo, con il candore e la semplicità propria della sua età, recitò ad alta voce perché la madre lo sentisse la bellissima preghiera dei cattolici. Ma la madre lo sgridò: «Non ripetere mai più in vita tua queste parole. Sono parole superstiziose dei cattolici che fanno di Maria una divinità. Maria è una semplice creatura, una donna come un'altra qualsiasi, e niente di più». Il fanciullo tacque, ma gli restava il piacere di aver sentito per la prima volta l'Ave Maria. Al solo ricordo di questa preghiera sentiva la sua anima inondata di gioia. Cresciuto negli anni, leggendo da sé i Vangeli, lo colpì il passo di San Luca che dice: «E l'angelo disse a Maria: Ave, piena di grazia, il Signore è con te». Saltando di gioia, il ragazzo corre dalla mamma col Vangelo aperto tra le mani e le dice: «Mamma, leggi qui quello che è scritto nella Bibbia. Ave, piena di grazia. Perciò, perché dici che è superstizione pronunziare queste parole?» La madre, arrabbiandosi, gli strappò il libro tra le mani e gli proibì severamente di tornare a ripetere la frase. Il ragazzo però rimase ancora contento, assai contento, di aver recitato un'altra volta l'Ave Maria, obbedì all'ordine severo della madre, ma non dimenticò mai più la bella preghiera. La recitava da solo con immensa gioia. Il fanciullo crebbe ancora negli anni e nell'intelligenza. A 13 anni poté capire da solo il passo evangelico e proporsi questo argomento convincente. O è falso il Vangelo, o lo è il protestantesimo. I protestanti lo tengono come una regola di fede, e allora come possono negare che la Vergine sia la più eccellente delle creature, qualsiasi e qualcosa di più di una semplice donna, quando il Vangelo lo attesta tanto chiaramente? Aiutato dalla grazia, il ragazzo si sentiva irresistibilmente portato a credere quello che insegnava il Vangelo. Continuando a leggere il testo sacro, trovò le altre non meno sublimi parole del Magnificat: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata». Questo passo fece brillare nella sua anima la luce definitiva. La grazia e la fede lo guidarono fin da allora, persuadendolo fermamente della dignità di Maria. Un giorno in casa la conversazione ricadde sul tema protestante che Maria sarebbe una donna come le altre, e allora il figlio, non potendo contenere più la sua indignazione nel sentire simili espressioni, si alzò in piedi e con voce e accento vibranti protestò così: «No, non è vero, la Santissima Vergine è più che una semplice creatura, l'angelo mandato da Dio la saluta piena di grazia. È la madre di Gesù, è madre di Dio. Ma notate la vostra contraddizione? Dite che la Bibbia è l'unico fondamento della fede. Se è così, perché non le date credito quando dice che tutte le generazioni la chiameranno beata?» «Che vedo, che sento!» gridò inferocita la madre. «Mio figlio finirà per farsi cattolico!» E lo era già, senza dubbio, in cuor suo, ma dovette lottare strenuamente contro tutti i suoi familiari. Studiava e si confermava sempre più nella fede, e in ultimo, quando raggiunse la maggiore età, ricevette il battesimo. Il ragazzo, ormai in possesso della verità cattolica, sostenne le più dure prove da parte di coloro che, dopo Dio, egli amava con maggiore affetto. Intanto un fratello cadde gravemente ammalato, in breve si ridusse in fin di vita. Tutti i rimedi della scienza e le premure di coloro che l'amavano parevano insufficienti a scongiurarne la morte. Ma Dio ispirò al nostro bravo giovane una felice idea. «Mamma», le disse, «Dio è onnipotente e può, se vuole, ridarci il caro malato che noi stiamo per perdere. Recitate insieme a me l'Ave Maria e promettetemi, se il malato riacquisterà la salute, di studiare attentamente la religione cattolica. E se la troverete l'unica vera, giuratemi di abbracciarla». Si può immaginare come fosse accolta tale proposta. La mamma ruggì e fremette come una belva, in preda alla disperazione urlava come una fiera ferita. Intanto il moribondo stava per esalare l'ultimo respiro. Poco dopo la donna si calmò alquanto e cominciò a pensare tra sé: «Può darsi che si salvi». Vinta dall'amore materno, piegò il capo dinanzi alla necessità del momento e inginocchiatasi recitò assieme al figlio l'Ave Maria. Il giorno dopo il malato entrava in convalescenza. L'intercessione di Maria l'aveva salvato. Colei che prima bestemmiava dovette riconoscere la potente intercessione della Vergine Santissima e, come aveva promesso, dopo uno studio serio, abbracciò con tutti i figli la religione cattolica. E poi ecco la conclusione del racconto. Questo ragazzo, concluse il conferenziere che era stato ascoltato da tutti con commossa attenzione, questo ragazzo devoto di Maria è oggi sacerdote, e questo sacerdote, o signori, è colui che ha l'onore di rivolgervi la parola. Quindi era colui che stava raccontando questo fatto, era proprio il protagonista del fatto stesso. Bene, allora cari amici di Radio Buon Consiglio, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.